Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli da Peter.
E da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Oggi la puntata inizia con un racconto, diciamo così, un po' diverso dal solito. Perché? Perché è una breve storia d'amore scritto da Adolfo Albertazzi e ci parla, diciamo così, dei tempi andati e vedremo tra poco cosa ci può insegnare eventualmente. Ma tanto per cominciare noi cominciamo con una canzone che ce la fa ricordare. Ecco questo.
Ci colloca nella storia.
Esatto. La storia di un amore.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Allora, possiamo dire questo, il titolo di questa storia è Il Leardo e l'ho tratto da Vecchie storie d'amore di Adolfo Albertazzi.
Nella notte, tra il gracidare delle rane e lo stridere dei grilli, gli amanti, che la fossa divideva, mescevano brame molte e più promesse, in lieve suono di parole, come di sospiri. Essa stava a una finestra del castello, egli di qua dalla fossa, al margine ultimo. Così ogni notte, perché Messer Lapo, l'avaro signore del Farneto, non consentiva l'amore della figlia con quel povero cavaliere che era Raimondo di Sant'Elmo. E all'albeggiare Raimondo inforcava il suo fido e Belleardo, e Giovanna lo accompagnava con gli occhi intenti finché egli spariva per il bosco. La boscaglia in quell'ora si svegliava e l'indefinita letizia della vita universale al far del giorno invadeva l'animo del cavaliere col canto degli uccelli, l'odore delle erbe e degli alberi, la frescura dell'aria. Sussurravano le foglie, stormivano le rame, cinguettavano le passere, chioccolavano i merli, strillavano le gazze. Murmuri, palpiti, fremiti, voci e canti e inni. Un inno concorde e solenne di gioia e di grazie della natura universale al sole e all'amore.
Il cavaliere non affrettava il cavallo e le sembianze dell'amata, mal certe al suo sguardo durante il colloquio, allora gli si avvivavano nell'immaginativa. Sì che rivedeva più bella la donna. Le parole di lei risuonavano al suo orecchio più dolci e più distinte, e come voleva la Letizia dell'ora, egli, che di lei non aveva neanche toccato una mano, né sognava l'intero possesso con ingannevole gaudio. Oh, le morbide guance di rosa e le carni cigliate e fresche! Ma la notte, attraversando la boscaglia fino al suo amore, tanto più ardeva dal desiderio di rivedere almeno e di riudire Giovanna così, di furto, la notte. E mentre cercava tra le fronde spesse la vista delle stelle, scorgeva delle ombre nere che passavano tra i rami dei cerri e delle querce, delle streghe che l'accompagnavano con male intenzione, male augurando sommessamente al suo povero amore, sommessamente. E gli rideva forte. Se gli avessero pure additato le streghe, la chiocciola d'oro dai pulcini tutto d'oro, la quale, al dire della gente, si trovava dentro il bosco, che egli avrebbe ben saputo rapirgliela al demonio. Poi, con desiderio intenso e disperato di Giovanna, affrettava il Leardo per un sentiero che era segnato dalle sole orme del Leardo e che lo guidava al suo amore più presto e di nascosto.
Giovanna del Farneto tanto desiderava per marito Raimondo di Sant'Elmo quanto questi desiderava lei per moglie. E se Raimondo si doleva della sua sorte e minacciava di penetrare nel castello, essa, per gran paura che le fosse ucciso, giorno e notte vigilavano le guardie a custodia del ponte, fonda e larga era la fossa, alta la cinta e ferrate le finestre. Lei gli si prometteva ancora e gli si raccomandava di fidare in lei. Poi una notte lo consigliò così: «Mio padre non vuol maritarmi a voi perché non siete ricco. Vorrebbe se quel vostro zio di Monveglio vi donasse delle sue terre. Andate dunque dallo zio a pregarlo che finga donarvi delle sue terre e noi, sposati che saremo, gliele renderemo secondo patto giurato e stipulato». Piacque il consiglio al cavaliere, il quale, il dì appresso, cavalcò la volta di Monveglio. Vi giunse che era tardi e trovò lo zio molto lieto, come uno che ha cenato bene e cenando ha bevuto vino buono, di quello che rischiara la mente, ravviva lo spirito e intenerisce il cuore.
«Che volete, mio bel nipote?» domandò. E intesa la richiesta, rispose subito: «Sì, sì, faremo questo patto. Io parlerò, io, a Ser Lapo del Farneto, che mio vecchio amico». Poi, strizzando gli occhi: «Ma di?» chiese. «È molto bella la figliola di Ser Lapo». Raimondo rispose: «Innamorai di lei per udita, e quando la vidi non me ne pentii. Voi la vedrete». Che possiamo dire, Monica? A questo punto lasciamo parlare Roy Orbison con Oh Pretty Woman.
Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. But see, pretty woman, and you look
need you, I'll treat you right. Come with me, baby, remind tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see?
Mentre Ser Lapo del Farneto numerava le monete lucenti che sembravano essere state battute allora e accarezzandole con gli occhi le ammucchiava sulla tavola, uno scudiero avvertì la scolta che il signore di Monveglio veniva a trovare il castellano. All'annuncio Messer Lapo si alzò, puntando le mani sui bracciali del secciolone e con quanta fretta gli era consentita dalle deboli forze e dai malanni che gli intorbidivano le membra, ripose il tesoro nella cassapanca e diede l'ordine: «Ben venga il vecchio amico!» I due, in rivedersi dopo tanti anni, dissimulavano entrambi la sorpresa di un sentimento maligno. Invidia il signor di Farneto perché egli, scarno, smorto e male in gamba, scorse rubestro, robizzo e grasso quello di Monveglio. Di gioia questi per confronto del suo stato con quelli dell'amico. Ma Lapo chiamò la figliola, bramoso dell'altro gli invidiasse almeno un bene che egli non aveva. Il signore di Monveglio, vedendo la bella giovane, con gli occhi gaudenti ne scoprì le carni cigliate fresche. Sentì di essa una subita concupiscenza, dimenticò il nipote e quindi lo ricordò, ma per tradirlo.
«Voi avete una fortuna che non ho io», disse a Ser Lapo quando Giovanna fu uscita. «Chi mi valgono i quattrini a me?» Indi chiese: «La maritate?» Arcigno in viso, con tono aspro, Ser Lapo rispose: «Essa è bella, savia e d'alto lignaggio. A chi volete che la dia?» E si dolse del tempo presente, quando non era più cavaliere degno di sua figlia. «Ma io», aggiunse l'avaro, «non voglio dotarla prima di morire». Allora parlò il signore di Monveglio e parlò in guisa che l'altro lo comprese disposto a prendere una moglie senza dote. «Ma non sono più giovane», lamentava il signore di Monveglio. «Mia figlia è savia», ribatté Ser Lapo. E fu conchiuso il parentado. Durante la cena i vecchi amici discorsero della loro giovinezza, ilare e rubicondo l'uno, l'altro sempre più scuro e sempre astioso. Neppure a ripensare la letizia della sua giovinezza Ser Lapo poteva ridere, quasi una colpa o sciagura della virilità, amareggiandogli la vecchiaia appena d'acciacchi lo rimordesse fino ad essere stato giovane. Pur dimandava anch'egli: «Vi ricordate?» E narrava bei fatti anch'egli. I due vecchi narravano fatti di liberalità e di cortesia e biasimavano il tempo presente. Ma di quei due, uno era traditore e l'avaro, l'altro, era di tale coscienza che non rideva mai. Questi, dopo la cena, chiamò la figliola e «Sei sposa», le disse, e accennando all'amico: «Messere è il tuo sposo!» E quegli quant'era fredda. Corse la fama che la bella Giovanna del Farneto andava in moglie al vecchio sire di Monveglio e la gente, compiangendo la donzella, ne ignorava tutta la sventura. ignorava che il suo dolore era quale il segreto dolore di Raimondo di Sant'Elmo. Le nozze s'annunciavano magnifiche, a un'abbazia a mezza strada tra Monveglio e il Farneto, alla quale d'ogni parte dovevano convenire i parentadi degli sposi, si sarebbe celebrato il matrimonio una mattina presto. E Messer Lapo, che non poteva girare e cavalcare, avrebbe attesi gli sposi nel castello al convito delle nozze. Magnifiche le nozze, ma neppure la solenne circostanza fece liberale Messer Lapo. E per non spendere nei cavalli che recassero le parenti e i servi di scorta alla figliuola, egli mandò attorno qua e là a domandarne in prestito. Di che, avuta notizia, Raimondo di Sant'Elmo desiderò che il suo buon Leardo, già ignaro testimone del suo amore lungo e sfortunato, fosse testimone a Giovanna anche nel dolore e della fede sua, richiamandole il ricordo di lui per ogni passo del cammino doloroso. E inviò un valletto a chiedere di grazia a Messer Lapo che disponesse a palafreno della sposa il suo cavallo. «È quieto», disse il valletto, «e la porterà soavemente».
Messer Lapo acconsentì e la mattina delle nozze, quando avanti giorno le fantesche vestivano la povera Giovanna e gli scudieri allestivano gli altri cavalli per la compagnia e in tutto il castello era un affaccendarsi rumoroso e gaio, il Leardo fu condotto da Sant'Elmo. Al lume dei torchi, per la finestra della sua stanza, Messer Lapo vide partire la compagnia e guardò a lungo la figliola, la quale gli parve bella e bene adorna. Ma non porse attenzione a come fosse bello e bene adorno anche il Leardo, che la portava ambiante dolcemente. La cavalcata procedeva triste. I primi raggi del sole si spegnevano in una nuvolaglia biancastra e nell'aria plumbea non si muoveva una foglia di tutto quel bosco entro cui la strada penetrava perdendosi nel fondo fitto. Non un uccello cantava allegro e la sposa sentiva così enorme il peso della sua sventura che non aveva forza di piangere e le mancava il respiro. La cavalcata procedeva triste. Nel cielo sopra la nuvolaglia si addensava a poco e dinanzi l'aria si rabbuiava sempre più, quasi annottasse. Però alcuno della scorta, interrogato il tempo, proponeva di tornare indietro. «Siamo a mezzo a viaggio, avanti!» dissero gli altri. E la sposa, smarrita nel suo dolore enorme, la considerazione delle cose, non vedeva e non udiva che ripercuotersi nel cuore il passo uguale del Leardo.
«Raimondo, Raimondo, Raimondo!»
Già un rombo sordo passava per le nuvole imminenti. Cavalieri e dame incitarono destieri e palafreni e con paura tentavano di ridere. Povera sposa, l'acquazzone l'accoglieva per la strada. Infatti, l'intemperie cominciò a risolversi in gocce grosse e rade e poi in un'acqua di rotta, crosciante, fragorosa. Nel fondo lividi i lampi guizzavano e si inseguivano tra gli alberi che al bagliore parevano mostri spigottiti. Il tuono, dentro quel cielo e dentro quel bosco, era il rotolare d'un traino infernale. Ascoltiamo questo brano di Mango che si intitola La sposa.
A te, anche tu.
sentì uno strepito di schianto repentino, un fulmine stridette e scoppiò da presso, e Leardo spaventato prese la corsa ad una furia. Corse così, non più veduto, un lungo tratto della strada. Poi, non più veduto, balzò dalla strada oltre un rio e dietro un sentieruolo obliquo, e la sposa, avvinghiata alla criniera, cieca di terrore, sembrava tendesse lo sguardo ad un abisso nel quale s'aspettasse di precipitare. Quanto camminò il Leardo attraverso la boscaglia? D'improvviso, Giovanna, riacquistando la vista delle cose, si scorse fuori del bosco, sotto il cielo terso e luminoso e davanti a un piccolo castello bianco e solatio. Il Leardo nitrì. Dal castello uno scudiero guardò e riconobbe il Leardo. Guardò il sire del luogo, Raimondo di Sant'Elmo, e riconobbe Giovanna. E poiché fu abbassato il ponte lestamente, Giovanna cadde dal cavallo nelle braccia di Raimondo. Ma lo scudiero aveva appena dato da mangiare al cavallo madido di pioggia e di sudore che il sire venne nella stalla e comandò. Salta in groppa e corri dal proposto di sestale, che per nessuna cosa al mondo manchi di essere qua prima di notte. Ne era ancora notte quando, mentre le genti del Farneto e di Monveglio ricercavano tuttavia per il bosco la donzella, il signore del Farneto e il signore di Monveglio appresero che Madonna Giovanna, in cospetto di Dio e del prete di Sestale, era divenuta moglie a Raimondo di Sant'Elmo. «Mi sta bene», disse quel di Monveglio. Ma l'altro bestemmiò il Dio e la sorte e la figliola. E più tardi, imparando il fatto del Leardo, «Maledetto quel cavallo!» gridò con rabbia. Per lui ho rinnegata la figliola e lascerò al diavolo la mia roba. Ser Lapo, la notte, nei sogni torbidi, osservava un cavallo furioso con sopravvi la figlia attraverso il bosco. E la visione e l'impressione dei sogni perdurandogli nella mente turbata e affievolita, egli ripeteva spesso anche di giorno: «Ah, quel cavallo! Quel cavallo!»
Un giorno d'autunno, intanto che Madonna Giovanna e una fantesca distendevano il bucate al sole, arrivò di corsa a Sant'Elmo uno scudiero del Farneto. «Madonna», disse, «Messer Lapo sta male, vuol vedervi». Ciò udito, Madonna Giovanna affollò lo scudiero d'inchieste e Raimondo fece selare il Leardo. Presero per via più breve il sentiero occulto che l'amore di Raimondo aveva tracciato dentro il bosco. E andando con l'anima in pena, la donna si raffigurava il padre morente nella camera dove egli era rimasto lieto un attimo ad attenderla sposa, e poi in un tormentoso abbandono era rimasto dei mesi ad aspettare la morte. Lo rivedeva, quale l'aveva veduto un giorno fanciulla portare di peso dai servi entro la stessa camera, il volto contraffatto e gli occhi gonfi e sanguigni, brutto, pauroso, e a secondare così con la fantasia commossa il ricordo lontano, sentiva quasi un conforto risalendo più addietro nella memoria della asprezza della purizia, quando per virtù della sua gaia innocenza quietava le ire del padre, ne raddolciva le asprezze e ne dissipava forse i truci disegni. Sul castello gravavano leggende di misteri foschi. Essa, con la visione precisa delle cose infantili, ricorreva ora per le camere ampie, fredde e sonore. Nella corte, chiusa da muraglie umide, nell'orto incolto, sotto il porticato conventuale, attorno la cinta tutta screpolata e macchiata di licheni e di muschi, e chiamava il padre con strilli di terrore e di gioia. Ed egli, con un pallido sorriso, l'accoglieva nelle sue braccia.
ma ora egli moriva e forse era già morto senza averla riveduta, dopo averla invocata e attesa invano. Forse era già morto. Ella guardò il marito che le veniva appresso, pensoso e silenzioso. Sotto i piedi del Leardo crepitavano le foglie secche. Nel bosco era una tristezza lugubre. Giunti che furono al castello, Madonna Giovanna corse dove Serlapo, adagiato sopra un seggiolone sorretto da guanciali, traeva a stento il respiro presso un'ampia finestra. Il suo aspetto non era più quello di un tempo e non era quello che la figliola s'era raffigurato. Quel viso esangue traspariva la sofferenza di un micidiale dolore per gran tempo raccolto e protratto, ma l'anima che aveva conteso il corpo alla morte e per brev'ora aveva vinto, quasi purificata dalla contesa e dalla vittoria, gli effondeva nel viso esangue una luce nuova di bontà e di pietà. Gli occhi, non più irosi e torvi, guardarono con dolcezza placida. A lungo. Poi, dalle labbra raggrinciate e livide, uscirono finalmente parole miti e generose. E Messer Lapo, che aveva perdonato i suoi figli, volle vedere Raimondo e, riconoscendolo, disse:
«Muoio».
Seguì un silenzio d'alcuni minuti, eterno, e rotto soltanto dai singhiozzi della figliola e dal gorgoglioso respiro del padre. Poi questi quasi vaneggiasse o afferrasse in una riflessione estrema, un'estrema ricordanza, balbettò ancora:
«Quel cavallo, quello!»
O era forse l'ultima volontà di Serlapo? Ordinando di condurre nella corte, sotto la finestra, il Leardo, Madonna Giovanna indovinava essa l'ultima volontà di Serlapo?
Poco dopo il Leardo raspava giù nella corte e la figlia, china sul padre,
«È là?»
disse, tendendo la mano verso il cavallo. Il vecchio alzò le palpebre e abbassò uno sguardo dalla finestra. Lo vide e parve che sorridesse, ma le palpebre non ricadero sopra le pupille spente.
«Padre!»
gridò la donna. Il sire di Farneto, morto, pareva che sorridesse. Bene, io spero che questa storia d'amore particolare ricordava a qualcuno dei nostri ascoltatrici e ascoltatori, diciamo così, i tempi che furono. Del resto era un tentativo così per ricordare le cose semplici di una volta.
E soprattutto è sempre bene quando finisce bene.
E beh, questo è la bellezza di questo racconto.
Bene.
Ora tocca a Monica con il suo racconto bellissimo. Sentiamo cosa c'è da dirci.
Grazie. Allora io invece vado in un altro luogo. Magari l'età era la stessa, comunque andiamo avanti. Nel 1887 la Gazzetta delle Isole Britanniche di John Bartholomew descriveva la foresta di Ettrick in questo modo. Ettrick Forest era un residuo della grande foresta di Scozia e comprendeva la contea di Selkirk e parti di Pleiades e Edimburgo. Dopo la confisca al clan Douglas nel 1455 fu annessa alla corona e divenne un terreno di caccia reale. Fu James V nel 1528 a iniziarne la trasformazione in pascolo per le pecore. E qui si svolge la nostra storia. Ora, dal libro Elfi e streghe di Scozia, a cura di Lorenzo Carrara per Arcane Editore 1989... ma prima l'antica ballata scozzese che dà il titolo alla nostra storia, Tamlin.
Janet sits in a lonely room, sewing a silken seam, looking out on Carter Hall, among the roses green. And Janet sits in a lonely bower, sewing a silken thread, and long to be in Carter Hall among the roses red. She's let the seam fall at her heel, a needle to her toe. She has gone to Carter Hall as fast as she can go. She hadn't pulled a rose, but only one. And then appeared him young Talon, says lady, let alone. What makes you pull the rose? What makes you break the tree? What makes you come to Carter Hall without the leave of me? But Carter Hall is not your own. Roses, there are many. I'll come and go all as I please, and not ask leave of any. And he has took her by the hand, took her by the sleeve. And he has laid this lady down among the roses green. And he has took her by the arm, took her by the hem. And he has laid this lady down among the roses red.
La ballata tradizionale del cavaliere elfico Tamlin è di origine scozzese e risale al tardo medioevo. Ci sono molte varianti del nome: Tamlin, Tamlin, Tamlane, come moltissime sono le varianti testuali. La storia è narrata anche come fiaba e ha mantenuto molti riferimenti alle leggende celtiche più antiche. La versione attualmente accreditata è quella per bambini. Ed eccola.
Tamlin. La bella Janet era la figlia di un conte delle Lowlands che viveva in un grigio castello circondato da verdi prati. Un giorno, stanca di dedicarsi al cucito nel pergolato del castello e annoiata dalle lunghe partite a scacchi con le dame che vivevano nella casa del padre, Janet indossò una lunga veste verde, raccolse a trecce i capelli biondi e uscì da sola per esplorare i fitti boschi di Carterhaugh. Girovagò, immersa nella luce del sole, attraverso radure erbose piene d'ombra, nelle quali i cespugli di rose selvatiche crescevano lussureggianti e le campanule dal candido stelo facevano un tappeto sotto i suoi piedi. Poi allungò la mano per cogliere una rosa bianca che voleva appuntarsi alla vita. Ma appena il fiore venne spiccato dal rovo, un giovane cavaliere apparve sul sentiero davanti a lei.
«Come osi accogliere le rose di Carterò e a girarti in questo bosco senza il mio permesso?»
Egli chiese a Janet. «Non intendevo fare niente di male», ella gli rispose.
«Mi è stato comandato di sorvegliare questi boschi e di far sì che nessuno ne turbi la quiete»,
disse il giovane.
Poi le sorrise esitante, come uno che non avesse sorriso per molto, molto tempo. E colse una rosa rossa che era cresciuta a fianco della rosa bianca presa da Janet. Tuttavia, ad una fanciulla così bella darei volentieri tutte le rose di Carterhaugh, e gli disse.
E qua per la serie Evergreen. Ecco Walter Foini in Una donna, una storia.
Lascia che io respiri da te, l'amore, come l'uomo che giunga che ha, felici al solo attimo, no, vissuto, ma il momento del tempo con te è venuto. Non ti posso lasciare andar via, io amo ogni gesto, ogni cosa che fai, quello che sei. Una donna, una storia sei tu, quasi non ti aspettavo già più. Tra le mani, fra queste mie mani. Una donna, una storia, chissà, se una donna e una storia potrà dissetarmi, o almeno calmarmi un po'. Venditore ambulante comprò stracci, le canzoni più tristi che ho, gli scaffi, le nottate in albergo con chi ti spoglia, per far crescere dentro di te la voglia. Pomeriggi assolati non ho vissuto, ma il momento del tempo con te è venuto. Non ti posso lasciare andar via, lo amo ogni gesto, ogni cosa che fai, quello che sei. Una donna, una storia sei tu, così non ti aspettavo già più. Tra le mani, queste mie mani. Una donna, una storia, chissà, se una donna, una storia potrà dissetarmi, o almeno calmarmi un po'. Una donna, una storia, sei tu.
Chi sei tu che parli con parole così dolci?
Disse Janet prendendo la rosa che le veniva offerta. Il mio nome è Tamlin, rispose il giovane.
Ho sentito parlare di te. Tu sei un cavaliere degli elfi,
esclamò Janet piena di paura, gettando via la rosa. Non c'è motivo che tu ti impaurisca, bella Janet, disse Tamlin. Sebbene gli uomini dicono di me che sono un cavaliere degli elfi, in verità le mie origini sono mortali, proprio come le tue.
Poi, mentre Janet ascoltava piena di meraviglia, Tamlin le raccontò la sua storia.
Mio padre e mia madre morirono quando ero ancora un bimbo e il mio nonno, il conte di Roxburgh, mi prese a vivere con sé. Un giorno, mentre eravamo a caccia in questi stessi boschi, uno strano vento gelido si alzò da nord e prese a soffiare attraverso le foglie. Sentii cadere su di me una profonda stanchezza e infine, mentre i miei compagni si trovavano già molto più avanti, caddi da cavallo e mi addormentai. E quando mi svegliai, mi trovai in un paese incantato, perché la regina degli elfi era venuta a rapirmi mentre dormivo.
Qui Tamlin fece una pausa mentre ripensava a quella verde terra fatata.
Da allora sono stato costretto a soggiacere all'incantesimo che la regina degli elfi ha gettato su di me. Durante il giorno sorveglio i boschi di Cardro e di notte devo fare ritorno alla terra incantata. Oh, Janet, io provo un gran desiderio di tornare alla vita dei mortali che sono stato costretto ad abbandonare. Vorrei con tutto il mio cuore potermi liberare da questo incantesimo.
Le parole di Tamlin esprimevano un dolore così grande che Janet proruppe: «E non c'è alcun modo perché questo accada?» Allora Tamlin le prese le mani fra le sue e le disse:
«Questa notte è Halloween, Janet, e in questa particolare notte io potrei avere la speranza di tornare al mondo dei mortali, perché nella notte di Halloween il popolo delle elfi monta a cavallo per sfilare in processione e io cavalcherò con loro».
«Dimmi cosa posso fare per aiutarti», disse Janet, «perché le tue parole hanno aperto nel mio cuore la più dolce ferita che ci sia, e se lo potessi sarei felice di strapparti al tuo triste destino».
«Quando viene la mezzanotte»,
le rispose Tamlin,
«dovrai andare al crocevia e fermarti laggiù, ad attendere il passaggio della processione degli elfi, che vedrai arrivare a cavallo. Mentre il primo gruppo di cavalieri sfilerà davanti a te, dovrai rimanere immobile e lasciarli passare. E quando vedrai sovraggiungere il secondo gruppo, dovrai fare altrettanto. Io mi troverò nel terzo gruppo, a cavallo di un destriero più bianco del latte, e porterò sulla fronte un cerchietto d'oro. Quando mi vedrai passare, bella Janet, corri verso di me e strappami dalla sella e circondami con le tue braccia. E per quanti incantamenti possono gettare su di me, tienimi stretto a te e non lasciarmi andare per nessun motivo. In questo modo potrai riscattarmi e farmi tornare al mondo dei mortali».
«Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti cento cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare, mi metto in crisi in questo testo non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, una scuola di danza nello stomaco e balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo lo volevo con te. E sembra stupido ma ci credevo e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco e balla senza musica con te.
Poco dopo lo scadere della mezzanotte, Janet corse al crocevia e aspettò all'ombra di un cespuglio di rovo.
L'acqua dei fossati brillava sotto i raggi della luna. I cespugli di rovo gettavano strane ombre sul terreno e gli alberi scotevano i loro rami sopra la sua testa con un fruscio sinistro. E infine udì, portati dal vento e attenuati dalla distanza, i suoni dei campanellini d'argento che adornavano le criniere dei cavalli che si avvicinavano. Tremando lievemente, Janet si avvolse nel mantello e scrutò la strada. Per prima cosa vide il luccichio dei finimenti d'argento, poi la bianca macchia a forma di stella sulla fronte del cavallo che apriva la sfilata. Infine vide comparire l'intero gruppo di cavalieri fatati, con i visi affilati pallidi rivolti verso la luna e i capelli dagli strani boccoli che il vento scompigliava sulle loro spalle mentre avanzavano cavalcando. Quando la prima brigata di elfi la oltrepassò, Janet vide la loro regina a cavallo di un destriero nero come la notte, più nera. Rimase immobile per lasciarli passare, né si mosse quando le sfilò davanti il secondo gruppo di cavalieri. Ma tra i ranghi del terzo plotone Janet vide Tamlin sul suo candido cavallo e scorse lo scintolio del cerchietto d'oro sulla sua fronte. Allora uscì dall'ombra del cespuglio di rovo e si precipitò ad afferrare le briglie tirando a terra Tamlin e tenendolo stretto fra le braccia. Subito si alzò un grido sovrannaturale. «Tamlin è stato preso!»
Il nero cavallo della regina degli elfi si impennò quando questa lo costrinse improvvisamente a fermarsi. La regina si voltò e i suoi splendidi occhi, dallo sguardo non umano, saettarono verso Janet e Tamlin. E mentre Janet lo stringeva a sé con tutta la sua forza, l'incantamento della regina degli elfi cadde su Tamlin, che si rimpicciolì e si raccorciò fino a diventare una minuscola lucertola ricoperta di scaglie, che ella si strinse sul cuore. Poi Janet sentì qualcosa che le scivolava tra le dita e la lucertola si tramutò in un freddo, viscido serpente che tenne stretto a sé mentre si avvolgeva in ampie spire attorno al suo collo. E improvvisamente sentì un dolore atroce lacerarle le mani. Il freddo serpente era stato tramutato in una barra di ferro arroventata. Lacrime di dolore scesero sulle guance di Janet, che però continuava a tenere stretto Tamlin e non lo lasciava andare.
Senti la stessa musica che sento io, e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo, e tutto dura il tempo di un respiro. Sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati, di abbracci mancati per pochi secondi. Non chiedi mai niente, nemmeno rispondi. Ho cambiato piani per te. Succede per colpa di un raggio di luna. Ho cambiato piani per te. E quello che capita quando si ama. Ho cambiato i piani, ho cambiato i piani. senti le mie paure, quelle che non hai, e mi perdoni lacrime indecenti e resistenze che non capirai. Ma il rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio, che annaffia un cuore al davanzale, che aspetta solo.
E alla fine la regina degli elfi capì che aveva perso Tamlin. A causa dell'amore incrollabile di una donna mortale, e mentre egli si trovava ancora stretto tra le braccia di Janet, le ridiede il suo aspetto originario, cioè quello di un uomo, nudo come sua madre lo aveva generato. E Janet lo avvolse con il suo verde mantello, trionfante. E mentre la torma dei folletti riprendeva il cammino, dando il piglio alle redini, si udì la voce della regina degli elfi che alzava un amaro lamento.
Il più bel cavaliere della mia compagnia è stato rapito. Addio, Tamlin. Se avessi saputo che una donna mortale ti avrebbe conquistato con il suo amore, ti avrei strappato il cuore e l'avrei scambiato con una pietra. E se avessi saputo che Janet sarebbe venuta a Carterow, ti avrei cavato i tuoi begli occhi grigi e avrei messo al loro posto due occhi di legno.
Mentre parlava, cadde sulla terra una debole luce, foriera dell'alba, e con un grido selvaggio i cavalieri fatati spronarono le loro cavalcature sparendo nella notte. E mentre il suono delle campanelline fatate moriva in lontananza, Tamlin prese fra le mani una mano di Janet, ferita e ricoperta di piaghe, e insieme fecero il ritorno al Gricio Castello, dove viveva il padre della fanciulla.
Insomma, a leggere tra le righe sembra che l'uomo sia stato sottoposto a una specie di apprendistato magico e che si trovi a vivere, come dire, in prova nel Bosco Sacro. Solo dopo 7 anni apparterà definitivamente al mondo delle fate e perderà la sua umanità. Perciò, Peter, tutto è bene quel che finisce bene.
Ah, ma certo. Ma adesso noi torniamo da noi, perché abbiamo ascoltato questi brani musicali. Arisa in un brano del 2017 dal titolo Ho cambiato i piani, e precedentemente Coez con La musica che non c'è.
Ma noi la musica ce l'abbiamo in sottofondo.
Ma sì, certamente, anche se adesso dobbiamo
sfumarla
a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. A risentirci, a presto, ci vedremo tra una settimana e nel frattempo vi auguriamo una serena settimana. Ciao, a presto. Ciao Monica.
Ciao Petere, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.